quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto ricordo alle persone che sabato c'è il rito dell'equinozio d'autunno e si terrà presso il Bosco Sacro di Jesolo. Niente, l'ora minima per arrivare all'ultima ora sono le ore 18, per cui se le persone arrivano prima, meglio ancora. L'accensione del fuoco normalmente va fatta al tramonto, però torno a ripetere, a settembre ho dato un orario di appuntamento e quell'orario è stato rispettato, cioè in estate ho dato quell'orario di appuntamento, quell'orario è stato rispettato e mi sono trovato con dover far partire il rito con quasi 2 ore di anticipo. Adesso diamo le ore 18, spero che tutte le persone arrivino entro le ore 18, perché poi faremo partire il rito dell'equinozio d'autunno. E un rito dell'equinozio d'autunno praticamente chiude quella che è stata un'intera stagione estremamente faticosa per noi, nel senso che abbiamo dovuto soddisfare parecchi impegni, non che ci dispiaccia, ma è stato abbastanza faticoso tutto sommato. E col rito, diciamo così, dell'equinozio d'autunno chiudiamo quello che è stato il ciclo di impegni che ci eravamo proposti. Pertanto appuntamento è per sabato alle ore 18 presso il Bosco Sacro di Jesolo. Nella trasmissione di questa sera, come voi ricorderete nelle trasmissioni precedenti, Io ho concluso quelle che erano le analisi delle sentenze della Corte di Cassazione che sono state caricate in internet. E adesso praticamente cominceremo altri cicli per le trasmissioni di questa sera. Trasmissioni di questa sera che vertono essenzialmente su un articolo che è apparso l'altro giorno sulla Repubblica a firma di James Hillman. Chi è James Hillman? Ormai i radioascoltatori di questa radio conoscono perfettamente la persona, no? E James Hillman è uno dei più grandi psicanalisti, psicologi che esistono in questo momento a livello mondiale. E Hillman ha scoperto praticamente una cosa che a noi può apparire lapalissiana. In pratica ha scoperto che o l'uomo riprende gli dèi, il rapporto con gli dèi, o la malattia psichica, la malattia mentale invade l'uomo e lo porta alla distruzione. Ebbene, ultimamente è diventato uno dei personaggi più richiesti proprio per analizzare questa situazione, cioè come l'uomo sta vivendo nella vita e come l'uomo affronta la vita. Naturalmente gli interessi di Hillman arrivano ad intrecciarsi sia con gli interessi del paganesimo, sia con la visione della stregoneria. E in particolare questo scritto, che dice l'importanza dei sogni, che è una lectio magistri che Hillman tiene a Torino, va proprio ad intrecciarsi su quella che è la concezione del sogno e del sognare che ne ha la stregoneria e che ne hanno i pagani. Proprio su quell'articolo io ho scritto un pezzo che ho caricato su internet ieri praticamente, che vabbè, è abbastanza aperto, insomma alcune persone sono venute anche a leggerselo, hanno cominciato diciamo così da ieri a leggerselo, e che voglio presentarlo anche qui a Radiogamma. Fa parte del discorso del sognare nel suo insieme e come il sognare si colloca nella vita e agisce per la vita. Il pezzo si intitola Le bronzee porte del Tartaro. Il 19 settembre 2006 è apparso sul quotidiano La Repubblica un articolo a firma di James Hillman, tradotto da Susanna Basso, dal titolo L'importanza dei sogni. Hillman riprende il discorso che aveva iniziato sul sogno e il mondo infero, edizione Adelphi, in cui dice: la differenza fra una teoria psicologica coesa e un coerente atteggiamento psicologico sta nel fatto che quest'ultimo è al tempo stesso più modesto nelle ambizioni e più audace nella prassi. Con la nostra prospettiva, i sogni possono appartenere alla teoria che più ci aggrada, quella di Freud, quella di Jung, quella di qualcun altro, perché le narrazioni metapsicologiche che spiegano i sogni, la loro natura, funzione, dinamica, simbolismo, sono irrilevanti per il sogno e le sue immagini. Pagina 241. La questione che pone Hillman è: vivere il sogno anziché interpretare il sogno. Nell'educazione cristiana il corpo, con tutte le sue parti, la psiche, le pulsioni e anche il corpo fisico, vengono separate dall'io. Quel io sono, espresso in maniera mentale, attraverso il pensiero parlato, si separa da ogni parte del corpo, da ogni pulsione fisiologica, e vive il corpo e le sue pulsioni come altro da sé. Un altro da sé con cui convivere i conflitti della quotidianità. La gamba mi serve per camminare, il cervello mi serve per pensare. Ma quando cammino, sono io che cammino, con la mia totalità. E se la gamba si trasforma nello sforzo fisico, è tutta la mia persona che si trasforma. Io stesso non sono più ciò che ero prima. Io sono la mia gamba. Io sono il mio cuore, io sono il mio cervello, io sono il mio braccio, io sono il sogno. Come sono abituato a considerare la gamba come un oggetto diverso da me e in funzione di un uso economicamente vantaggioso, così considero il sogno come un oggetto diverso da me e del sogno cerco un uso vantaggioso nella vita quotidiana. Nell'articolo sulla Repubblica, Hillman punta molto sulla ricucitura fra l'individuo, il corpo e il mondo in cui vive e per come lo sta vivendo. Ed è la ricucitura psichica di quella separazione che il cristianesimo ha prodotto al fine di dominare e controllare l'individuo. L'individuo che processa le proprie pulsioni, anziché mette in atto strategie per soddisfarle, sia pur nei limiti e nei modi che la società in cui vive consente e tollera. Hillman suggerisce 7 modi con cui relazionarsi con i sogni. Primo, non cercare di sfuggirlo, cioè non cercare di sfuggire i sogni. 2. Resistere alla conoscenza di sapere il significato del sogno o dalla volontà di trarre una profezia. 3. Non vi sforzate di collegare il sogno alla veglia e alle sue ansie. 4. Se proprio non riuscite a fare a meno di pensare che il sogno parli a voi, accoglietelo come un ospite. 5. Considerate che il sogno è un intero e che ogni sua parte va ricondotta al resto dell'individuo, corpo e psiche. 6. Lasciate che il sogno vi sposti. Se non lo fa, trasformatelo in una fantasticheria. 7. Lasciatevi travolgere dal sogno, partecipazione anziché interpretazione. Che cosa sta dicendo in sostanza Hillman? Sta dicendo alle persone di vivere anziché catalogare, descrivere. Proviamo a tradurre in funzione della vita quotidiana quanto è scritto da Hillman a proposito di come ci si relaziona con il sogno. 1. Non cercate di sfuggire alla vita, alle contraddizioni, ai problemi e alle sue sfide. 2. Resistete al bisogno di conoscere il perché della vita o l'attesa di una provvidenza. 3. Non vi sforzate di sottomettere la sfida quotidiana all'attesa della provvidenza. 4. Se proprio non riuscite a fare a meno della provvidenza, spostatela al dopo e non usatela ora. 5. Considerate il vostro corpo e la vostra esistenza come un intero, il corpo come insieme che vi rappresenta e la vita come una sequenza di scelte, dove la scelta di oggi fonda le possibilità di scelta di domani. 6. Lasciate che la vita vi arricchisca e, se non lo fa, cercate la sfida nella vostra esistenza. 7. Lasciatevi travolgere dalla vita, partecipazione anziché interpretazione. Il sogno come un mondo in cui vivere. Ma perché Hillman giunge a queste conclusioni? Forse partendo dalla parte introduttiva dell'articolo, in cui dice: Partiamo dalle macerie. In piedi non è rimasto nulla. Il formidabile edificio costruito da Freud nel 1900, cioè l'analisi dei sogni, tanto per il più voluminoso dei suoi scritti, non ha resistito nemmeno un secolo. Gli etnologi hanno invalidato la sua pretesa di universalità. Le femministe hanno denunciato le faglie misogine che attraversano la sua roccia. I marxisti ne hanno demolito il taglio borghese, mentre gli storici sociali hanno collocato l'intera costruzione nell'ambito del colonialismo ottocentesco, cosicché gli ambientalisti contemporanei hanno potuto risotterrare frammenti di Freud e ripartire da una nuova prospettiva naturale che vede nel sogno il riflesso psichico del mondo. Come si legge, le macerie della psicanalisi sono state prodotte dalla necessità di ricondurre tutto ad una forma di realtà utilitaristica, in funzione di un quotidiano che rappresenta nella descrizione il reale assoluto. Un reale assoluto che Hillman trasferisce nel sogno. Il sogno, dice Hillman, è un altro reale assoluto, come la vita quotidiana. Non ti resta altro che viverlo. Viverlo come vivi la vita quotidiana. Viverlo appieno, anziché interpretarlo. Viverlo in sé, anziché ridurlo ad un oggetto d'uso, più o meno utile, in funzione di una diversa realtà. Non ci resta altro, dice Hillman, visto che cosa è successo alla grande struttura costruita da Freud e al crollo che ha subito quando si è confrontata con la realtà quotidiana delle singole persone. Ciò che Hillman non può fare è ripensare l'uomo. Consideriamo due citazioni di Hillman da Il sogno e il mondo infero. La qualità spirituale del mondo infero emerge nel modo più chiaro nelle descrizioni del Tartaro, il quale, da Esiodo in poi, era immaginato al fondo dell'Ade come una voragine estrema. Il Tartaro era spesso paragonato alla volta celeste, il quale distava dalla terra tanto quanto il cielo al di sopra di essa ed era personificato come figlio di etere e di terra. Dunque un regno di polvere, un composto dell'elemento più materiale e dell'elemento più immateriale. Pagina 54. E ancora. La prima distinzione è fra la pianura verde orizzontale di Demetra, con tutte le sue attività preposte alla crescita, e Gea, che è la terra, al di sotto di Demetra. Questo secondo livello, Gea, può essere immaginato come il terreno fisico e psichico di un individuo o di una collettività, il loro posto sulla terra, coi relativi diritti naturali, riti e leggi. Qui Gea è uno dei fondamenti da cui la vita umana dipende, ancora più profondamente che dal cibo e dalla fertilità. Gea rappresenterebbe i riti e le leggi che garantiscono la fertilità, una sorta di principio regolatore materno che rende possibile la fertilità materiale e ne costituisce il terreno spirituale. Poi, al di sotto di questi due livelli, abbiamo il terzo, Kton, il profondo, il mondo dei morti. Naturalmente, la mentalità politeista non divide mai in modo netto questi livelli, e quindi negli epiteti e nei culti Demetra, Gea e Kton spesso si fondono. Pagina 51 e 52. Il mondo dell'oscuro, il mondo della terra, il mondo del cielo. Ma visto da quale prospettiva? Io elenco questi tre mondi partendo dal presupposto che ho i piedi per terra. C'è stato un momento della mia esistenza in cui il mondo, che oggi definisco il mondo della terra, era la pancia di mia madre, che io vivevo come presente. Fuori dalla pancia di mia madre c'era l'oscuro Tartaro. Il Tartaro lo riconoscevo. Infatti da mia madre giungevano ansie, paure, gioia, tensioni, piaceri, che altro non erano che le risposte che il Tartaro sollecitava da lei. Poi il Tartaro mi ha inghiottito e sono morto. I polmoni si sono riempiti d'aria ed ora guardo il cielo e temo l'oscuro che mi ha vomitato. La piccola Demetra, Persefone, ha avuto cura di me. Mentre dall'Ade salivo alla terra, ha fatto in modo che io non mi girassi indietro per rimpiangere quanto lasciavo. Ora vivo fra la terra e il cielo, e la morte del corpo fisico mi attende. Una piccola Demetra mi ha accompagnato nella pancia di mia madre. Ma cosa vuole da me Demetra, quando mi chiede di arare 3 volte il campo? Demetra è la crescita. Persefone ha spinto il feto affinché diventasse un bambino. Demetra spinge l'uomo affinché diventi qualcos'altro. Solo che quel qualcos'altro non deve solo nascere, ma deve crescere e invadere a poco l'intero organismo umano, e deve soprattutto trovare un momento di mediazione fra egli, che attraverso Demetra cresce la propria potenza, e la ragione umana, che si prepara a morire assieme al corpo fisico. Conclude Freud il suo scritto L'io e l'essa del 1922 scrivendo, quasi percependo che qualche cosa gli sfugge. L'essa, a cui ritorniamo per concludere, non ha mezzi per attestare all'io amore o odio. Non può dire ciò che vuole. Non è pervenuto alla costituzione di una volontà unitaria. Eros e pulsione di morte lottano in lui. Abbiamo veduto con quali mezzi le pulsioni di un tipo organizzano la propria difesa contro le pulsioni dell'altro tipo. Potremmo rappresentarci la situazione come se l'essa soggiacesse all'imperio delle silenziose ma possenti pulsioni di morte, le quali cercano la pace e si sforzano di ridurre al silenzio secondo l'indicazione del proprio principio di piacere, il turbolento Eros, che non vorremmo in tal modo aver sottovalutato la parte che spetta all'Eros. Al di là di come Freud la descrive, è una lotta per la morte del corpo fisico e per la nascita di un qualche cosa. Un qualche cosa che viene costruito dall'uomo arando 3 volte la sua terra, la sua vita, come chiede Demetra, come Eros ha imposto. Ed è in questa prospettiva che va inserito il sogno. Il sogno svolge la funzione di mediazione, o un possibile terreno per l'eventuale mediazione, fra quanto l'essere umano partorisce e costruisce arando 3 volte la propria vita, la propria quotidianità e le proprie necessità di crescita, percepire, intuire, intervenire nel mondo di cui la ragione è padrona assoluta. Il sogno è un terreno psichico in cui quanto cresce generato dall'attività dell'uomo può vivere ed agire senza interferire con la ragione. L'altro che cresce dentro di noi, l'altro che come la nostra gamba è noi che ci esprimiamo in una necessità. L'altro che percepisce un mondo di emozioni non può intervenire se non saltuariamente nel mondo della descrizione, della forma, della quantità. L'altro che cresce dentro di noi percepisce il mondo in un modo inconoscibile da parte della ragione, ma non un mondo diverso, questo mondo attraverso fenomeni che la ragione ignora. Così il sogno diventa un terreno di mediazione fra il mondo percepito dal noi stesso che sta crescendo dentro di noi e il mondo della ragione nel quale agiamo, pensiamo, descriviamo. Quando il noi stesso che sta crescendo dentro di noi deve intervenire, lo fa attraverso l'intuizione, cioè attraverso quella folgorazione funzionale che giunge alla coscienza nel momento di necessità soggettiva. I 3 mondi antichi che Hillman descrive altro non sono che i 3 mondi delle fasi della vita in cui l'azione, l'agire, il vivere nel momento presente fondano il noi stessi, attrezzato per affrontare il mondo successivo dopo la morte di questo presente, già. Perché chi muore non sono io, ma il mondo in cui vivo, il mondo della ragione, la limitatezza in cui esercito la mia percezione, come quando ero feto. Vengo da un oscuro, vivo in un presente, vado verso una luce. Nel sogno superiamo la barriera di Ade. Intorno vi corre un bronzeo recinto, e la notte triplicemente si stende di intorno al collo, e di sopra sorgono le radici della terra e del mare infecondo. È lì che gli dei titani, sotto caligine scura, sono celati per volere di Zeus adunatore di nubi, in un'oscura regione all'estremo della terra prodigiosa, ed essi non possono uscire, perché Poseidone vi pose porte di bronzo e un muro vi corre attorno da tutte le parti. Esiodo, Teogonia, 725-730. La barriera che Zeus ha posto fra il mondo della ragione e il mondo come viene percepito da noi stessi che sta crescendo dentro di noi. Nel sogno si incontrano le immagini della ragione e le percezioni del noi stesso che sta crescendo dentro di noi. Nel sogno si incontra il noi stesso che agisce nel presente e il noi stesso che sta crescendo per agire nel futuro. Il noi stesso del presente, grazie a Demetra, va verso la morte. Il noi stesso che sta crescendo dentro di noi va verso la nascita. Così le intuizioni di Freud si comprendono all'interno della lotta degli individui per rimuovere la verità del loro presente e fondare il proprio futuro. Comprendiamo perché il castello della psicanalisi relativamente ai sogni è crollato. Le intuizioni erano geniali, ma si inserivano in un modello culturale cristiano monoteista, tentando di fondare una nuova e diversa verità. In questa prospettiva, l'importante è vivere. Vivere nella quotidianità, vivere nel sogno. Perché vivere con passione, impegno nella vita quotidiana, ci permette di costruire il noi stesso che sta crescendo dentro di noi. Vivere con passione, fantasia e partecipazione, il sogno, permette al noi stesso che sta crescendo dentro di noi di diventare sempre più forte e interagire col mondo della ragione in cui viviamo. E quando il noi stesso che sta crescendo dentro di noi interagisce e si armonizza con la ragione e questa lascia sia pur per qualche istante il controllo dell'individuo, ecco emergere quella che Hillman definisce la necessità degli esseri umani, l'immaginazione. L'immaginazione non è altro che la mediazione che un individuo riesce a fare fra il mondo come descritto dalla ragione e la comprensione del mondo del noi stesso che sta crescendo dentro di noi. La mediazione trova nel sogno il momento di espressione del noi stesso che sta crescendo dentro di noi. Nell'immaginazione della ragione, la sua compartecipazione con la ragione nella gestione della vita quotidiana dell'individuo. Hillman ha ragione. L'importante è vivere, vivere con passione, vivere con partecipazione, tutto il tempo che possiamo rubare al grande Zeus per presentarci potenti alle bronzee porte che chiudono l'accesso all'Ade. E allora ci chiediamo, avremo forza sufficiente per aprirle? Marghera, 20 settembre 2006. Bene, questo commento che va ad identificare, scusate un attimo, la visione del paganesimo politista nei confronti del sogno. Il sogno per un pagano, per la stregoneria, non è altro che un terreno di esercizio. Un terreno di esercizio per il corpo luminoso che cresce dentro la persona. Ma se la persona non ha il corpo luminoso, quei meccanismi sono sempre in funzione. E allora ci sono i meccanismi delle illusioni, i meccanismi che manifestano brame, meccanismi che manifestano desideri, meccanismi che manifestano la malattia della contrazione della persona, meccanismi che manifestano le sue paure, le sue fobie. Il sogno come rivelazione della malattia, del disagio della persona. E su questo la psicanalisi ci ha lavorato un casino. Cioè la psicanalisi all'inizio fece un grande successo nell'interpretazione dei sogni, perché il sogno non era vissuto dalle persone come atto di determinazione della persona all'interno della vita, ma era vissuto dalla persona come momento di ristoro dalle fatiche e dalle aberrazioni educazionali che la vita imponeva loro. Il problema è che poi la vita è cambiata, cioè le condizioni della vita sono cambiate. E il sogno è uno spazio fondamentale all'interno degli esseri della natura. Tutti gli animali all'interno del sonno sognano e costruiscono il loro corpo luminoso. Ed è nel sogno che gli esseri umani fanno funzionare il loro corpo luminoso. Quando ho spiegato alle persone l'arte del sognare, no? Dicevo, dovete guardarvi le mani oppure guardarvi il pene e cercare di trovarlo nei sogni. Trovare nei sogni le vostre parti del corpo e visualizzarle, dire io in questo momento mi guardo le mani perché sto sognando, mi guardo i piedi perché sto sognando. E in quel momento, prendendo coscienza di sognare, spiccare il volo, muoversi, viaggiare. Quell'arte significava svegliare quello che è il dormiente nella persona. E il dormiente della persona può svegliarsi solo se la persona lo ha costruito. E lo ha costruito nelle sfide della propria vita. La vita degli esseri della natura, la vita come noi la consideriamo, non è altro che un'occasione che hanno gli esseri per costruire il loro corpo luminoso. Ma perché questo si costruisca è necessario vivere con passione, vivere con intensità, vivere con emozione, quelle che sono le contraddizioni della vita. E quando si fa questo, si costruisce il dormiente dentro di noi, ma il dormiente va svegliato. E il sogno è uno spazio in cui il dormiente può agire nel mondo, può percepire il mondo, può imparare a muoversi nel mondo senza interferire con la ragione. La ragione dice, sì vabbè, ieri volavo sull'Himalaya, ma tanto era un sogno, che me frega a me. Ieri attraversavo i muri, sì, ma tanto era un sogno. Per cui la ragione dice, vabbè, ho fatto delle cose assurde, no? Ho volato con Pegaso sul sole, ma era un sogno. Per cui tutto ciò che è l'attività del corpo luminoso avviene all'interno del sogno. Ma il sogno non è lo spazio in cui il corpo luminoso agisce, ma è un'altra cosa, cioè è lo spazio in cui si incontra la ragione e il corpo luminoso. Quando io dico ieri ho volato con Pegaso sul sole, significa che nel mio sogno ho visualizzato un cavallo, ho visualizzato un volare, ho visualizzato un sole. Ma visualizzare il cavallo, visualizzare quel volare, visualizzare quel sole, significa visualizzare degli elementi che appartengono alla ragione. In pratica, ciò che fa il corpo luminoso viene tradotto dalla ragione in immagini di immaginazione, in immagini fantastiche. E allora si incontrano la percezione del mondo che ha il corpo luminoso e le necessità della ragione di trasformare tutto in ciò che già conosce. Ma quando il corpo luminoso cresce al punto tale che la ragione non ha più elementi per tradurre le pulsioni, le tensioni che gli arrivano dalla percezione del corpo luminoso, si alza una barriera nera. Si alza una barriera nera perché è importante che la ragione sia salvaguardata da ciò che fa l'altro che cresce dentro di noi, perché l'altro che cresce dentro di noi è colui che prenderà su di sé la coscienza di ciò che noi siamo al momento della morte. In pratica è un corpo vero e proprio che noi abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza. Ecco perché la psicanalisi non è mai riuscita a interpretare il sogno. Cioè, è riuscita a capire che il sogno per le persone che hanno delle malattie, che hanno delle fobie, indica l'essenza di quella malattia, indica i principi di quella fobia. Ha capito che nel sogno si esprimono tensioni e bisogni che ha la singola persona, ma non è mai riuscita ad andare oltre questo livello. E allora tutte le interpretazioni che sono state fatte erano sì funzionali per il momento presente, per il momento in cui furono fatte, ma non erano funzionali per tutti gli uomini, non erano funzionali per tutte le occasioni, perché il sogno ha un infinito numero di sfaccettature e ogni soggetto, ogni individuo lo usa e non si può ricondurre a un modello di verità interpretabile ciò che invece appartiene alla soggettività di ognuno di noi. Pensiamo soltanto al simbolismo del sogno, che qualcuno ha voluto tirare fuori dei simboli che sono fissi, non so, il serpente vuol dire una cosa, la sedia vuol dire una cosa, il letto vuol dire una cosa. Ebbene, sono simbolismi assolutamente arbitrari perché sono dei simbolismi di ordine culturale. Fuori da quella cultura non hanno più nessun valore. Allora è necessario conoscere una cultura per riuscire a capire il simbolismo che può avere una persona quando ha delle ansie, quando ha delle fobie, quando ha delle malattie che nascono nel sogno. Ma se tu non conosci la cultura che quella persona sta vivendo, riduci il sognare di quella persona alla tua cultura, cioè praticamente non capisci niente di ciò che avviene dentro quella persona. E a mano che l'individuo usa il terreno del sogno, fa del terreno del sogno il suo momento di rappresentazione, il suo momento di vita, tanto più queste cose cominciano a sparire e il sogno acquisisce delle situazioni diverse. Proviamo a leggere l'articolo di Hillman nel suo testo originale, dalla Repubblica del 19 settembre 2006, l'importanza dei sogni. Partiamo dalle macerie. In piedi non è rimasto nulla. Il formidabile edificio costruito da Freud nel 1900, il più voluminoso dei suoi scritti, non ha resistito nemmeno un secolo. Gli etnologi hanno invalidato la sua pretesa di universalità. Le femministe hanno denunciato le faglie misogine che attraversavano la sua roccia. I marxisti ne hanno demolito il taglio borghese, mentre gli storici sociali hanno collocato l'intera costruzione nell'ambito del colonialismo ottocentesco, cosicché gli ambientalisti contemporanei hanno potuto disotterrare frammenti di Freud e ripartire da una nuova prospettiva naturale, che vede nel sogno il riflesso psichico del mondo. Ma c'è di più. Il sogno un tempo viareggia per accedere alla realtà dell'anima, risulta oggi solitamente ignorato dagli psicoterapeuti, al di là delle specifiche teorie al riguardo. Per tutti ormai il sogno fa riferimento, dipende o è riconducibile a qualcosa di più concreto, qualcosa che ha a che fare con la linguistica, l'attività cerebrale, la biogenetica. In fondo il sogno è una difesa dalla realtà, una fuga da essa. Dunque, che ce ne facciamo di un sogno nella vita di tutti i giorni? Mi permette di offrire qualche suggerimento pratico? Prima di tutto, non cercate di sfuggirlo. Lasciate che vi stia attorno, che vi confonda, vi affligga, che infesti di immagini i vostri sentimenti. Viveteci con quel cane giallo, con quella serpe. Non perdete mai d'occhio l'erba. Secondo, resistete al bisogno di sapere. Dominate il vostro impulso alla conoscenza, l'urgenza apollinea di leggere il sogno per trarne un chiarimento, una profezia, sogni premonitori, sogni buoni o cattivi. Non sapete che cosa li ha prodotti, perché sono venuti, che cosa significano. Evitate le formulazioni concettuali. Date retta al grande maestro francese Gaston Bachelard, il quale disse: immagini e concetti si formano ai poli opposti dell'attività mentale. Immaginazione e ragione, tra loro agisce una polarità di esclusione. Non può esistere sintesi fra il concetto e l'immagine. L'immagine può essere studiata solo attraverso l'immagine, attraverso immagini oniriche, in uno stato di reverie. Oppure Avico, la fantasia è tanto più robusta quanto più debole il raziocinio. Terzo, non vi sforzate di cogliere il sogno alla veglia e alle sue ansie, di collegare il sogno alla veglia e alle sue ansie. È vero, può capitare che un sogno offra la soluzione a un problema. Quante volte romanzieri, inventori e matematici, sfiniti dalla fatica, si sono coricati sconfitti e hanno trovato nella notte le risposte che cercavano sotto forma di dono ricevuto dal sogno. Ma si tratta di casi per i quali al mattino ringraziano gli dèi intervenuti in loro soccorso, casi fortuiti e a volte sciagurati, ostinandoci a leggere il sogno direttamente nei termini del problema. Possiamo perderci altri spunti impigliati nel groviglio delle immagini. Ricordate, strumentalizzare un sogno alla soluzione di un problema nella quotidianità significa utilizzarlo a scopi personali, cadere nell'errore fondamentale del pensiero di Artemidoro, vale a dire che il sogno ci appartenga di diritto, come un servo con il compito di compiacere la nostra individualità. Se proprio non riuscite a evitare la sensazione che il sogno parli per voi, accoglietelo come un ospite, apritegli la porta di casa, dategli il benvenuto, insegnate ai vostri figli a essere felici di avere sognato, fatevi raccontare i loro sogni a colazione, lasciando che i fantasmi della notte dividano con voi la tazza di caffè, il buon succo di frutta d'arancia. il sogno diventa così parte della vita familiare. In effetti sono spesso i più piccoli a partecipare più intensamente ai sogni raccontati a tavola. La fantasia puerile risulta più sensibile perché più attiva, come attiva, secondo Vico, Herbert, i romantici, nelle favole e nei racconti fiabeschi dei primitivi e nei visionari, nei deliri del posseduto e nel bambino, appunto. Quindi considerate che il sogno è un intero e che ogni sua parte va ricondotta al resto, il vecchio albero sradicato davanti alla casa di quando eravate bambini, la diva del cinema che vi dice qualcosa che al risveglio non riuscite a ricordare, la sensazione che vostra madre è morta, una donna che le somiglia, vi stesse accanto a bordo di una piccola imbarcazione. Tutti questi frammenti stanno insieme perché il sogno li ha uniti in un mosaico, un collage, e alla presenza di uno si accompagna quella di tutti gli altri. E da seguaci di Apollo, praticare rigide distinzioni, selezionare e scomporre per conoscere meglio il frammento. Sesto, lasciate che il sogno si sposti. Se non lo fa, trasformatelo in una fantasticheria. Come un autore, permette ai personaggi del vostro teatro notturno di esprimersi. Accertatevi che ciò che dicono arrivi da loro stessi e non da voi. Il che ci conduce al settimo suggerimento, il più importante di tutti. Lasciatevi travolgere dal sogno. Ecco la parola chiave. Partecipazione, anziché interpretazione. Immersione come un tuffo nella musica, un senso di coinvolgimento. Tratti di una musica dei sensi, non curano la gloria d'altri tempi, scriveva Hertz, contrastando così con l'immagine dionisiaca gli sforzi apollinei di ottenere una forma statica e identificabile. Mi piace pensare che ci stiamo anche occupando di politica dell'immaginazione. I due peggiori crimini del nostro tempo sono di ordine politico. Mi riferisco alla guerra impetuosa e al disinteresse per l'ambiente. Entrambi tradiscono un impoverimento dell'immaginazione del pensiero politico. Nelle teste dei potenti che governano gli Stati, soprattutto gli Stati Uniti. Robert McNamara, segretario della difesa durante gran parte della guerra in Vietnam, ripensando a quegli anni scrive: «Possiamo ora intendere quelle catastrofi per ciò che sono state, eccezionalmente il frutto di una mancanza di immaginazione». Un altro segretario della difesa, Donald Rumsfeld, afferma che sorpresa, panico e terrore sono dovute a scarse aspettative e mancanza di immaginazione. Michel Hayden, direttore del National Security Agency, paragonando il disastro di Pearl Harbor a quello delle Twin Towers, ha dichiarato che forse si è trattato di una mancanza di immaginazione, più quest'ultima volta che non la scorsa. E John Lehman, ex segretario della Marina e membro della commissione l'11-9, ha definito l'evento la più grande mancanza di immaginazione della nostra storia. Proviamo a essere più precisi. Qual è esattamente la natura di questa mancanza? In fondo, organizzare un'invasione militare dall'altra parte del pianeta richiede un'immaginazione formidabile, come pure le dichiarazioni deliranti sul possibile rinnovamento di tutto il Medio Oriente. Il fatto che Wolfowitz, Rumsfeld, Cheney e Rice sono stati accecati dalla realtà apollinea, la loro ammirazione per lo strapotere americano si è confrontata con la nozione di straordinario fanatismo del pensiero musulmano, che a loro dire non ha conosciuto né la riforma né l'illuminismo. Per loro il Medio Oriente non ha mai scoperto Apollo e la luna, non il sole, a sventolare sulle loro bandiere. Wolfowitz, Rumsfeld, Cheney e Rice non sono entrati in contrasto con la realtà immaginabile, non hanno saputo immaginare il reale, gli spettri ancestrali, le forze ctonie della xenofobia, l'amore per la propria casa, il territorio, il paese, il degrado della povertà, la poesia ispiratrice della lingua araba, in contrasto con il pentagonese militare computerizzato. L'importanza di storia e cultura. Il comando americano non ha pensato di proteggere il museo di antichità irachene. Come sorprendersi che le pesanti macchine da guerra possano avere spianato fragili siti di civiltà mesopotamica? Le profezie di Wolfowitz, Ramsey, Cheney e Rice si sono rivelate troppo razionali e troppo poco fantasiose per riuscire a prevedere gli errori della guerra e le sue conseguenze incontrollabili. In poche parole, la visione di un futuro radioso per una società purificata dal male non ha nulla a che fare con le fantasie irrazionali che affiorano dai sogni. Non è escluso che la repressione della fantasia nella psicologia dei giovani possa essere filtrata nell'intera popolazione americana, causando una mancanza di immaginazione anche ad alti livelli. E questo è l'articolo di James Hillman. La mancanza di immaginazione e la mancanza di capacità di interazione fra la percezione del corpo luminoso e la percezione della ragione. Quando le due cose non si fondono nell'individuo, ciò che viene a mancare e ciò che viene a morire è il suo sentire. Va bene, io 049-700-700 e 049-700-838 do via le telefonate, intanto ho qualche notizia di rassegna stampa. Pronto? Ciao!
Bellissimo articolo, grazie.
Figurati.
Madonna, scherzo. È James Hillman. Se sei, andavo su una posta. Sì, niente. Ho letto anche un libro che la mancanza di immaginazione, cioè della razionalità, e l'intuizione, parla dell'intuizione comunque questo libro.
Sì.
Mette in risalto più l'intuizione. È l'istinto che la razionalità, insomma.
Certo. Sì, non ho mai
niente a che fare con... Comunque, sono stato incantato proprio a questo articolo.
È fatto benino, a parte la parte finale, diciamo così, dove Hillman va sulla politica di questo momento, d'altronde è mezzo mondo impegnato là, insomma, cioè non è che si può fare una censura di questo, capisci? Però almeno ne parla in termini abbastanza razionali, ecco, non partecipativi.
Dopo che c'è un altro libro sui sogni, degli animali nel sogno.
Sì.
Ha scritto un altro da Cortina.
C'è un altro, sì.
Beh,
fa bene, dai. Devo dire un'altra robetta. Ciao. Allora, visto che in questo momento non ci sono telefonate, io ho un'altra cosetta da dire. Voi sapete le notizie stampa che sono state in questi giorni, no? Cioè, c'è stata mezza rivolta nel mondo musulmano per le dichiarazioni di Ratzinger. Ora, se qualcuno di voi si è letto le dichiarazioni di Ratzinger e le ha lette in maniera abbastanza distaccata, insomma, si è accorto che dentro a queste dichiarazioni non c'era granché. Cioè, nel senso che Ratzinger in realtà non avrebbe detto niente di particolare. La citazione che ha fatto di Emanuele Paleologo è una citazione, diciamo così, che mirava a dire che la religione non si diffonde con le armi. Il vero grande problema non è tanto le dichiarazioni che ha fatto Ratzinger, ma sono le dichiarazioni, da dove vengono le dichiarazioni. Ratzinger è il capo della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha sempre diffuso il cristianesimo e la religione con le armi, la tortura, la morte, il genocidio, il massacro. Cioè, queste sono state la pratica della Chiesa Cattolica nel corso dei secoli. In questo secolo le cose vanno ancora peggio, nel senso che la Chiesa Cattolica non va più nei paesi arabi col mitra a diffondere il cristianesimo, ma fa molto peggio. Sfrutta tutte quelle condizioni di immiserimento che avvengono nei vari paesi arabi, ma sto parlando anche in Africa, in America Latina, eccetera, per mandare i suoi missionari e coi missionari ricattare la popolazione. Pertanto non è più una questione di violenza del tipo se non ti converti ti sparo col Kalashnikov nella testa, ma è del tipo tuo figlio sta male, se vuoi la pillolina, se vuoi la cura, devi farlo battezzare. E questo faceva la madre Teresa di Calcutta. Cioè, è una violenza che si cala in modo molto potente all'interno delle persone. Gran parte dei missionari, cioè quasi tutti i missionari, sono responsabili di strage e di genocidio. Perché il missionario, per fare il missionario, ha bisogno che in quel paese, in quella situazione, ci sia una situazione di miseria e di degrado tale per cui lo Stato non sia neanche in grado di intervenire per sorreggere la sua stessa popolazione. Pertanto il missionario non fa altro che sfruttare una situazione di miseria, lasciarla inalterata e nella situazione di miseria intervenire con soldi che gli arrivano dall'estero. In Somalia con 100 euro sei un signore, in Italia con 100 euro sei un pezzente. Ebbene, al missionario gli basta essere in Somalia con 100 euro e lui è un capo, lui è un dio, lui è un signore, gli altri si devono mettere in ginocchio. E la percezione che ne hanno le popolazioni di questo tipo di atteggiamento è una percezione di estrema violenza, di estrema distruzione. Tant'è che c'è stato in India uno stato indù che hanno dovuto emettere delle leggi contro le conversioni, perché purtroppo missionari, sto parlando dell'India, sia musulmani che cristiani stanno facendo un disastro, e le stesse cose valgono per mezzo mondo. Allora, le dichiarazioni di Ratzinger non hanno semplicemente suscitato indignazione per quello che lui ha detto, che la religione non si deve diffondere con la violenza, è una cosa pacifica in tutti i sistemi laici, ma per il fatto che ha detto uno che ha praticato la violenza sistematica nel diffondere il proprio Dio, la propria religione, che è responsabile in realtà di milioni di morti, perché esiste una responsabilità che, pur non essendo individuale, è responsabilità collettiva del proprio insieme e di come storicamente quell'insieme ha agito. Cioè è una responsabilità di tutta la Chiesa Cattolica. Questo è che ha fatto indignare i paesi arabi. Chiaramente le indignazioni sono state prese dai vari stati e poi sono state smussate. Perché? Perché si sa benissimo che nessuno vuole una guerra di religione aperta. Cioè, a parte Al-Qaeda, probabilmente Bin Laden, che vorrebbe più fa guerra meglio è per lui, ma quelli sono i suoi interessi personali. Ma né lo Stato del Marocco, né la Turchia, né gli altri paesi vogliono uno scontro religioso, perché tutti hanno da perdere in uno scontro religioso e anche noi abbiamo da perdere. Però ricordatevi che quello che ha fatto Ratzinger è estremamente grave, perché lo ha fatto Ratzinger. Se dopo io vengo a dire, o un altro cattolico viene a dirmi, la religione non la dobbiamo diffondere mediante la violenza, ma dobbiamo esporre le nostre idee, dobbiamo confrontarci, dobbiamo anche scannarci con le idee, misurarci, beh, quello è un altro discorso. Quello non assume più quella valenza di violenza che invece ha assunto il fatto che lo facesse Ratzinger. Questo mi interessava farlo capire, perché ci sono delle cose che noi vorremmo fare ma non possiamo fare, e questa distinzione va sempre fatta, proprio perché esiste un patrimonio culturale, un patrimonio storico che ci caratterizza, e noi non possiamo ignorarlo nel modo più assoluto e categorico. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e intanto mando sia il comunicato radio e dopo verrà mandato il resto della pubblicità. Mando immediatamente il comunicato radio. Ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Ciao!